State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Parliamo di cinema e delle conseguenze di una terribile tragedia avvenuta la scorsa settimana. L'attore americano Alec Baldwin, infatti, ha premuto inavvertitamente il grilletto di una pistola di scena che avrebbe dovuto essere caricata a salve, ma così facendo ha in realtà sparato e ha ucciso una donna, una 42enne, la direttrice della fotografia del film a cui stava lavorando, Alina Hutchins, e ha ferito anche abbastanza gravemente il regista Joel Souza, di 48 anni. Un incidente che naturalmente ha devastato una famiglia intera, ha devastato lo stesso attore Alec Baldwin, che però accende i riflettori sulla sicurezza all'interno dei set cinematografici. E per farci raccontare qualcosa in più proprio di sicurezza e di set, noi diamo il benvenuto al nostro ospite, Mirko Grillini. Mirko, benvenuto su Radio SBS.
Ciao Carlo e ciao a tutti.
Mirko, allora, noi abbiamo subito pensato a te e abbiamo pensato al tuo personaggio di Wanted del 2016, che è andato in onda su Channel 7. Il tuo personaggio era Terry Bogk ed era un assassino, insomma. Sì. Hai dovuto in scena sparare e neanche poche volte. Raccontaci come funziona la sicurezza, perché improvvisamente tutti si sono chiesti com'è possibile che una pistola caricata a salve possa uccidere una persona. Come funziona sul set?
L'Australia, per quel che riguarda la mia esperienza, è sempre, io mi sono sempre sentito molto tranquillo, perché gli armieri controllano anche troppo, forse in un certo senso. Ogni volta che ti viene data un'arma, una pistola, un fucile, quello che devi usare per il film, aprono l'arma per farti vedere che non ci sono proiettili dentro, o che i proiettili messi dentro sono proiettili a salve. Fanno in modo che non solo tu, l'attore che la usa, è cosciente del fatto che ci siano dei proiettili a salve o non c'è niente dentro, ma fanno vedere anche a tutti quelli che sono intorno, incluso il regista, il cinematografo, gli altri attori che sono sul set con te, l'assistente regista. Tutti quanti devono guardare e vedere, verificare che non c'è niente dentro la canna del fucile o della pistola, e che non c'è niente che possa creare dei problemi. Per quello che riguarda i proiettili a salve, ci sono misure di sicurezza che sono prese in considerazione, dove noi come attori non dobbiamo mai puntare la pistola verso un altro attore o nessun altro quando premiamo il grilletto. Perché purtroppo ci sono stati incidenti nel passato che chiaramente hanno aiutato a fare le cose in modo diverso.
Anche perché una pistola a salve non vuol dire che non c'è niente. Il meccanismo sostanzialmente è lo stesso dello sparo, cioè la polvere da sparo, la reazione chimica avviene lo stesso, soltanto che non viene espulsa la pallottola, però può essere molto, diciamo, molto pericolosa lo stesso.
Diciamo che ci sono dei frammenti del proiettile a salve che possono partire anche se il proiettile non parte. Per cui il caso che abbiamo avuto nel 2017, mi sembra, qui a Brisbane, su quel music video, dove lo stuntman è stato ucciso da un proiettile a salve, è stato proprio così. Un piccolo frammento del proiettile a salve è uscito e praticamente gli è entrato nel cuore, l'ha ucciso immediatamente. Per cui diciamo che per le misure di sicurezza, a parte il controllo che c'è per le armi in se stesse, c'è il fatto che tu come attore hai la responsabilità di non puntare direttamente verso la persona, per cui se qualcosa parte non va verso la persona, anche perché quando tu usi la videocamera, la videocamera non vede la profondità di campo praticamente, per cui se tu diciamo c'hai un duello e vedi che c'hai i due cowboy che si stanno puntando la pistola uno all'altro, anche se la puntano un metro di fianco da uno all'altro, dall'aspetto della videocamera sembra sempre che la puntino a loro stessi.
Insomma, si può barare con gli angoli delle videocamere.
Al 100%. Ci sono misure di sicurezza che sono, cioè, qui in Australia abbiamo gli stunt, gli armorer migliori nel mondo, per quello che ci hanno sempre detto. E devo dire che tutto il training che facciamo, prima di prendere in mano le armi, prima di iniziare le produzioni, vi dicendo, fanno in modo che tu sia consapevole dei rischi e che sia consapevole dell'uso della pistola in se stessa.
Mirko, parlaci proprio di questo training. Che tipo di informazioni vi danno? Ve le danno regolarmente durante il set? Come funziona?
Dipende dalle produzioni. Se sono produzioni dove usi la pistola, un fucile o armi, diciamo, frequentemente fai un training proprio dentro a un poligono con gente che ti insegna a sparare il proiettile a salve. E ti apre praticamente completamente le armi e ti fa capire che cosa sono e il potere di incisione che hanno, diciamo. Per cui quando esci da questo training c'hai già la consapevolezza del pericolo che c'è avendo una pistola in mano. Poi sul set, prima di darti la pistola, ti fanno un altro briefing, praticamente, dove vai attraverso certe regole del set e via dicendo, e l'arma in se stessa ti viene data dall'armiere. E tu hai la responsabilità di tenerla con te fino al momento in cui non la ridai in mano all'armiere. Non c'è nessun altro che può usare l'arma o averla in mano. Non puoi lasciarla da nessuna parte. Deve essere sempre, se vai in bagno, per esempio, o se vai da qualche parte, devi dare la pistola o l'arma all'armiere, vai a fare quel che fai, poi torni indietro e la riprendi. Prima di iniziare le scene si aprono le pistole, si apre per essere sicuri che non c'è niente dentro. Per cui diciamo che qui io mi sono sempre sentito tranquillo, non ho mai avuto problemi.
Mirko, tutto facile quando hai, come nel tuo caso, un assassino, uno che circola indisturbato per la città. Ma cosa succede quando si gira, come nel caso della tragedia americano, un western? Il western in questione si chiamava Rust, quindi con la possibilità magari di scontri a fuoco tra più persone con molte più armi in scena.
Stessa cosa, c'hai l'armiere che hai, o gli assistenti, o ci sono vari armieri, tutti quanti hanno la responsabilità di qualsiasi arma ci sia sul set, e gli attori teoricamente dovrebbero solamente prenderle da loro. Poi è chiaro che in un sacco di produzioni, specialmente quelle indipendenti, si cerca di tagliare l'angolo un pochino perché costi o le ore che lavorano sul set, o diciamo gente non completamente professionale o con l'esperienza, hai capito? Ci sono tante varianti, hai capito? Io come attore insegno anche adesso, per cui anche ai miei studenti glielo dico fin dal momento che sono all'università, che ci sono certe regole che devono essere rispettate ed è molto importante che quando ci siano armi sul set siano tutti consapevoli del pericolo che c'è nel momento in cui tiri il grilletto.
Noi siamo in collegamento con l'attore Mirko Grillini per parlare di come funziona l'industria cinematografica in Australia per quanto riguarda le armi. Mirko, tu appunto ci raccontavi del fatto che ti sei sempre sentito sicuro all'interno dei set, ma che allo stesso tempo può succedere che si vogliano eliminare certe fasi del processo perché troppo costose o perché troppo lunghe. È un problema questo in inglese si dice cut corner.
È un problema grosso, specialmente quando hai delle armi, anche quando fai dei combattimenti con armi bianche, tipo coltelli e dicendo, devi sempre avere dei safety officers o sempre avere delle persone che hanno la completa padronanza di quello che stai facendo. Bisogna fare delle prove costantemente per potersi muovere in una certa maniera. Diciamo che se lavori con gente professionale che sa e si rende conto dei pericoli, e sono sicuro che adesso, dopo questo incidente qui, sarà ancora più grosso in un certo senso la consapevolezza di tutti quanti. Però lavorando con persone professioniste che sono consapevoli, normalmente non tagliano gli angoli, come si dice in italiano tradotto, perché purtroppo problemi così ne sono successi tanti in passato.
Ricordiamo Brandon Lee che morì proprio negli anni 90 mentre stava girando il Corvo.
Al 100%, ma solamente 5 anni fa, quello stunt qui a Brisbane, che purtroppo è morto sul set di un music video. Purtroppo io capisco e capito che a volte devi cercare di fare le cose differentemente, ma quando si tratta di armi, quando si tratta di situazioni pericolose, cioè non ne vale mai la pena. Anche se vanno bene 100 volte, c'è cioè la 101, purtroppo qualcosa succede.
Mirko, una delle obiezioni all'utilizzo delle armi sul set al momento è la seguente, insomma, se costa così tanto, ci vuole tanta professionalità ed è comunque un processo lungo, perché appunto avendo un armiere di fianco con tutte queste precauzioni ritarda anche la velocità delle riprese, non sarebbe meglio fare tutto in CGI, in post-produzione? Perché si usano ancora le armi vere per il cinema?
Sono completamente d'accordo con te. Ne parlavo 2 giorni fa con qualcun altro nel settore, e dove mi chiedo anch'io come mai che al giorno d'oggi, dove si possono fare cose in CGI che sono straordinarie, come mai che non si possa avere una pistola, e che, cioè, puoi avere una pistola vera, ma senza nessun proiettile, perché si tratta solamente di istruire gli attori a copiare quasi perfettamente il movimento della pistola o il fucile o quello
il
che
rinculo.
Hai. Il rinculo, perché il resto può essere tutto quanto fatto digitalmente. Per cui non so se adesso magari sarà una di quelle situazioni dove il digitale diventerà il modo di andare avanti per poter proteggere un pochino di più la gente sul set. Però effettivamente non vedo la ragione per poter avere effettivamente proiettili a salve o no sul set.
Mirko, noi concludiamo la nostra chiacchierata ricordando proprio il tuo ruolo da assassino in Wanted nel 2016. Terry Bogue fece una brutta fine, visto che morì bruciato vivo, proprio un castigo shakespeariano. Ecco, come venne registrato? Perché tu sei qui in carne ed ossa, per cui non ti hanno bruciato vivo, questo è poco ma sicuro. Come realizzaste quella scena?
Allora, diciamo che per quel che riguarda scene così dove hai un altissimo livello di pericolo, hai uno stuntman che è dedicato a te come attore, che deve prendere tutte queste responsabilità, farsi bruciare, saltare da ponti, farsi investire da una macchina, hai capito? E via dicendo. Per quello che riguarda scene così, il mio stunt double era una persona molto esperta, dove praticamente ti coprono completamente con un gel che è ritardante, per cui diciamo che rallenta di circa 20-30 secondi l'effetto del fuoco sulla pelle. Per cui la scena va per 10 secondi e poi hai tutti quanti i safety officer con gli estintori che arrivano intorno e spengono il fuoco subito e si assicurano che non ci siano problemi. C'è uno strato di gel ignifugo, credo che si chiami, che è di 1 centimetro praticamente, per cui prima che arrivi alla pelle effettivamente ce ne vuole, anche se loro sentono chiaramente il calore perché è fuoco vero, non è fuoco finto. Però anche lì, vedi, cioè, digitalmente magari diventerà la soluzione piano piano, perché sono già stati fatti effetti digitali col fuoco che sembrano veri, dove hai lo stunt double o l'attore che pretende di essere nel fuoco. E infatti mi hanno bruciato un'altra volta su quando ho fatto un episodio su quella serie americana che si chiama The Leftovers. E sì, anche lì sono incendiato, avevo lo stand double e via dicendo, però una grossa parte del fuoco era stata costruita digitalmente.
E in entrambi i casi i nostri stand double stanno benissimo, possiamo confermarlo.
Stanno benissimo, l'unico problema che ha avuto è perché avevo i capelli un pochino più grigi dei miei, per cui hanno dovuto metterci la tinta in testa. Allora, la testa, una volta che è venuto fuori dal fuoco, la tinta era diventata rosa, per cui aveva questa testa rosa che sembrava che fosse uscito da un altro film.
Incidenti che perlomeno fanno sorridere, non certo gravi come quello che è successo la scorsa settimana. Mirko Grillini, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Ma figurati, grazie a te, ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.